quando qualcuno che ha una responsabilità pubblica, Presidente della Repubblica o di qualsiasi altra realtà anche meno significativa, o il Papa, il Vescovo, alcune altre figure, quando qualcuno inizia normalmente fa il discorso programmatico, no? Il discorso di inizio, che è importante perché raccoglie un po' le intenzioni, no? I progetti, i sogni, le intenzioni che questa persona riveste, e tante volte proprio su questi discorsi si misurano poi anche i gesti, le scelte che vengono compiute da questa singola persona o appunto dall'entourage, dalle persone che rappresenta. Nel Vangelo di oggi Luca ci raccoglie in qualche modo il discorso programmatico di Gesù. È una pagina particolarmente curata questa di Luca. Lo sappiamo che ogni evangelista in realtà pone proprio all'inizio del Vangelo, all'inizio del cammino pubblico di Gesù, un suo quadro particolarmente significativo, particolarmente importante, e sarebbe interessante entrarci con attenzione. Marco, ad esempio, così in maniera anche molto sintetica, presenta semplicemente l'annuncio di Gesù che si riassume in una frase, fondamentalmente. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. E raccoglie in queste pochissime parole, no? Un po' tutto lo sviluppo che poi produrrà lungo il suo Vangelo. Matteo invece elabora un discorso molto ampio, no? Il discorso della montagna, e parte con le beatitudini, un discorso di un respiro amplissimo. Luca si muove così come abbiamo ascoltato, presentando Gesù che offre il proprio progetto, che offre quello che raccoglie un po' il dispiegarsi dei gesti, delle parole che poi avverranno lungo il Vangelo. E sarebbe bello, tra l'altro, leggere come i gesti che seguono questo discorso in qualche modo già danno voce in maniera piena a questo. Tra l'altro il prosieguo del testo lo ascolteremo domenica prossima e vedremo che in maniera molto, molto acuta Luca raccoglie qui non solo il discorso di Gesù, ma in qualche modo l'esito anche della sua vicenda. Quest'oggi ci fermiamo su queste prime parole di Gesù, che appunto sono in qualche modo il suo progetto, il suo. Non è giusto neppure dire così, perché per tanti aspetti questo progetto a cui fa riferimento è un progetto che affonda le sue radici nel sogno del Padre, nell'esperienza che Gesù ha vissuto già precedentemente. È un progetto molto ricco e molto complesso, che appunto ha radici molto profonde. Gesù lo ha respirato probabilmente già nella sua esperienza, lo ha già in qualche modo messo in atto, lo ha respirato probabilmente in casa sua, l'ha respirato profondamente dalle Scritture. Questo senz'altro, e tanto che è fondamentalmente la ripresa del testo di Isaia, uno dei testi più ricchi e più densi del Primo Testamento, no? Gesù lo ha ascoltato assiduamente questo, e lo ha percepito come progetto suo, come la necessità di entrare dentro il progetto del Padre, nel suo cammino, nell'esperienza che lui fa del Padre. Raccoglie questo, e se avessimo prima ascoltato i racconti del battesimo e delle tentazioni ci saremmo accorti che lo sta elaborando questo progetto qua, e ora lo offre in un contesto per certi aspetti favorevole, per altri completamente sfavorevole, come è il suo paese, ancora una volta per dirci comunque la quotidianità nella quale Gesù pone questo suo sogno e questo suo progetto. E mi permetto di rileggere proprio il passaggio centrale, perché ci riconsegna la profondità e la dolcezza delle sue parole, di quelle parole antiche che rilegge, che reinterpreta, che, alle quali dà una forma nuova, perché rileggere, reinterpretare non vuol dire soltanto riportare all'oggi quello che ho ascoltato un giorno, vuol dire anche dare un vestito nuovo a questo, reimpastarle di nuovo con la storia. E Gesù le ritaglia per sé, si pone dentro questo cammino lungo e profondo, si radica lì e nello stesso tempo sa di essere lui il volto, chiamato a dare volto a questi gesti e a darli con una tenerezza nuova, con una profondità nuova. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Penso sarebbe bello riuscire a sentirne proprio la dolcezza, anche perché queste parole si rivestiranno, lo sappiamo, si rivestiranno dei gesti di tenerezza di Gesù, assumeranno per Gesù la forma della capacità di toccare il lebbroso che incontra tra poco, di toccarlo, diventeranno la capacità di parlare anche con l'ultimo, di sedersi a mensa con chi è disprezzato, di condividere la vita con tutti, di fermarsi a parlare con la prostituta che è cacciata via e di fermarsi a incontrare anche il ladrone che tutti disprezzano. Assumerà la forma di questi gesti di una profonda tenerezza, la carezza è data alla donna che gli pulisce i piedi e glieli lava con il profumo e con le sue lacrime. Assumerà tutti questi tratti. Tra l'altro il testo per sé Gesù lo taglia, perché se avessimo continuato la lettura del profeta Isaia ci saremmo accorti che si parla poi di vendetta, e Gesù non si ferma su questo, taglia via prima, perché lui è venuto per portare questa grazia, l'anno di grazia del Signore. Era l'istituto del giubileo, no? Che doveva rimettere in libertà gli oppressi, doveva ridonare la terra a chi l'aveva perduta, perché nessuno si sentisse proprietario di qualcosa che non era suo, no? E Gesù legge il suo ministero come l'anno di grazia, il tempo della gratuità, il tempo della bellezza. E penso riusciamo a leggere qui dentro che questo progetto che lui ha pone al centro l'uomo così com'è, l'uomo con le sue potenzialità e le sue povertà, soprattutto l'uomo più fragile, l'uomo che si trova in situazioni di difficoltà, l'uomo che appunto non è libero, l'uomo che è segnato dalla cecità, che non riesce a vedere, che non vede con gli occhi e non vede col cuore, che non riesce a leggere con speranza la vita, l'uomo che è povero, povero di vita, povero di amore, l'uomo che ha bisogno, ogni uomo, perché ciascuno di noi può ritrovarsi dentro la categoria di chi ha bisogno di qualcosa, di chi sente la necessità di trovare vita, di trovare amore, di trovare speranza, di continuare a leggere con fiducia la vita, no? Quante volte questo ci manca. E allora mi pare proprio bello sentirci al centro di questo progetto di Gesù, di questo suo sogno, sentire ciascuno di noi lì. Tra l'altro Gesù in maniera molto molto acuta, raccoglie poi in fin dei conti il suo commento in pochissime parole, oggi si è adempiuta questa scrittura. Ci sta dicendo che il commento è lui. Il commento è quello che vivrà, è quello che metterà in atto, è la forma che lui darà alle sue relazioni, al suo modo di stare con le persone. E sarà anche il nostro dietro a lui. Perché mentre ci consegna questo suo stile, appunto, ci domanda di metterci in cammino con lui, di condividere gli stessi atteggiamenti, di sentirci noi al centro del suo progetto, ma di sentire la bellezza e la dignità, la bellezza e la dignità di poter noi condividere questo suo progetto, questo suo sogno, di avere la possibilità di essere mani, volti, cuori che danno forma dentro la storia a questo suo progetto. Oggi si è adempiuta questa scrittura e quell'oggi è oggi per noi, quell'oggi è consegnato a noi adesso, in questo tempo, in questo oggi. E a me sembrava, a noi, quando ci siamo visti con i preti, con Don Gabriele, a condividere un po' la parola di quest'oggi, a noi sembrava bello anche vedere in questo oggi il cammino della nostra comunità, no? Il vedere in questo sogno, in questo progetto di Dio, anche il cammino della nostra comunità, chiamata a prendersi a cuore sempre di nuovo la propria umanità e l'umanità di tutti i fratelli, no? Chiamata a costruire davvero sempre in sé e nei fratelli questa umanità capace di accogliere e di ascoltare, sarebbe un altro verbo da inseguire quest'oggi, e quante volte quest'oggi il tema dell'ascolto è ritornato, no? E sembrava bello pensarlo anche dentro la settimana che stiamo vivendo dell'oratorio, no? Vedere un po' proprio il progetto, il sogno dell'oratorio come luogo nel quale come comunità ci impegniamo a continuare a costruire questa umanità piena, la nostra e quella dei ragazzi, dei giovani, di chi si affaccia alla vita, dentro il territorio, in comunione con tutti, in questo impegno nel quale la casa dell'oratorio è pensata come casa per tutti, casa aperta e disponibile a tutti. Il Vescovo domenica ci diceva, appunto, riprendeva questa immagine della casa aperta a tutti, della casa della gioia, no? Del luogo nel quale è possibile costruire il Vangelo della gioia, un'umanità che è abitata dalla gioia del Vangelo. Penso sarebbe proprio interessante e bello, no? Perché appunto i luoghi non restino semplicemente luoghi belli. Siamo contenti, mi pare domenica scorsa l'abbiamo percepito e ci è stato, ce lo siamo un po' riconsegnati reciprocamente, no? La gioia di poter abitare questi spazi, resi belli, ma sono belli se sono abitati, sono belli se sono custoditi e sono capaci di custodire il progetto di una umanità vera che si costruisce in essi. Se diventano davvero luogo di relazioni fraterne, se diventano luoghi nel quale questo uomo qua viene davvero costruito. E allora davvero, penso, vogliamo sentire con forza e con desiderio, no? L'impegno ad abitarlo, ad abitare quel luogo e ad abitare la nostra comunità, il territorio, in questa maniera, no? Con la passione a costruire umanità, umanità vera. Magari immettendo anche dinamiche nuove, lasciandoci prendere per mano perché l'oggi diventi domani, no? Ma appunto con impegno, e con l'impegno di tutti, con l'impegno di tutti e di ciascuno. Paolo nella seconda lettura se lo richiamava fortemente, no? C'è posto per tutti e ciascuno può mettere la propria mano, non solo perché si può dare una mano e abbiamo bisogno ovviamente di persone che si impegnino, abbiamo bisogno come comunità di persone che si impegnino lì. Ma non è solo quello, perché il partecipare e lo stare dentro non si misura soltanto dalle cose che si fanno, si misura dal fatto di esserci, dal fatto di condividere il cammino, di ritrovarci, e diventa ricchezza non soltanto fare qualcosa ma esserci, esserci, perché ciascuno di noi è prezioso e ciascuno di noi è prezioso per quello che è, prima che per quello che dà. Se poi è possibile dar qualcosa, bene, ce ne arricchiamo tutti, ma è l'esserci che fa la differenza. E chiediamo anche al Signore, mentre celebriamo l'Eucarestia, di poter continuare a sognare e di poter continuare a lavorare seriamente, perché il progetto di umanità che ci consegna possa trovare sempre più spazio vero, reale, concreto.